Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Io ero veramente terrorizzato quando lei uscì e mi venne dietro. Io acceleravo, lei accelerava finché mi prese sotto braccio.
E così il 14 ottobre del 74 i miei mi accompagnarono all'aeroporto di Linate. Li salutai senza rimpianti e per la prima volta salii su un aereo. Destinazione Varsavia. Storie di viaggi di lavoro e di viaggi della salvezza in una puntata che si intitola Romanzo di formazione.
Holden è un ragazzo a 16 anni, è stato appena espulso dalla scuola, insufficiente in 4 materie su 5, si è salvato solo di inglese. Non è la prima volta che l'hanno espulso da una scuola. Beh, sono le vacanze di Natale, lui deve tornare a casa, i suoi non sanno ancora l'atroce notizia. Lui decide di andarsene dal college un giorno prima e di vagabondare per New York. Ha un po' di dollari in tasca, decide di andare in questa grossa città. Non sa bene nemmeno dove andare, a un certo punto sogna di partire, andarsene. Non va nemmeno più a casa, va in Colorado a farsi un'altra vita, un ragazzo di 16 anni. La trama del giovane Holden è tutta qua. Un ragazzo che esce dal college e cerca di ritardare più possibile il momento in cui arriverà davanti a suo padre e dirgli sono stato espulso dalla scuola. Tutto qui, poca roba. E non sarebbe niente se non fosse che di mezzo c'è questo ragazzino. Il suo vagabondare e il suo raccontarvi tutto ciò che vede, pensa. Racconta un sacco di stupidate, ma in tutto quello che racconta c'è un modo di guardare il mondo. Un modo di guardare New York, la gente, le suore, il parco, qualsiasi cosa che lui vede. Un modo di guardare tutto questo che è assolutamente particolare. E che è poi la ricchezza di questo libro. Raccontarvi qual è il modo di Holden di guardare il mondo è molto difficile. Bisognerebbe leggervi tutto il libro. Non lo possiamo fare. Però, qualcosa proviamo a fare qua.
La voce giovanissima di Alessandro Baricco in quel programma che per quelli della mia generazione è stato un riferimento assoluto, che era il Circolo Pickwick, andava in onda su Rai 3, e Baricco era giovanissimo, aveva le maniche della camicia fatte su e ti raccontava in maniera super pop la letteratura. Moltissime delle cose che ho scoperto in letteratura l'ho scoperto in parte a scuola, ma devo dire in grande parte grazie a quel modo di raccontare la letteratura. E il giovane Holden è da sempre una sorta di libro feticcio per Alessandro Baricco, che ci ha intitolato anche la sua scuola di scrittura. Abbiamo deciso di aprire con questo racconto perché il giovane Holden, che è nel Novecento il romanzo di formazione per eccellenza, dà il titolo a questa puntata, che si intitola proprio Romanzo di formazione. Vi raccontiamo due storie che hanno a che fare, guarda caso, con un viaggio, come spesso accade con la formazione. La prima è la storia di un nostro ascoltatore che parte per la Polonia, ha appena finito la scuola, è diplomato, è andato così, non vuole fare, è il 75, quindi non vuole fare richiesta in banca e decide di accettare un lavoro in un cantiere in Polonia, e lì sì, tornerà e sarà diverso. E poi invece andiamo in Grecia, in un campo profughi, e raccontiamo la storia di tre ragazzi siriani che cercano di raggiungere la salvezza, e quel viaggio li segnerà per sempre. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'ombra. Anno 1974. Dopo un esame di maturità disastroso, passato con un misero 36, che mi precludeva la possibilità di essere assunto in banca, come molti dei miei compagni più preparati, decisi che non avrei proseguito negli studi. Iniziai a cercare un impiego, rispondendo a vari annunci, e devo dire che, nonostante le promesse, si palesarono diverse opportunità. Una però mi colpì particolarmente. Una società di ingegneria che cercava neoragionieri da inviare in Polonia come amministrativi di cantiere. Ovviamente erano stati contattati i promossi con la votazione più alta, io quindi non ero stato preso in considerazione dal reclutatore. Non sapevo in cosa consistesse quel lavoro, né cosa fosse un cantiere, ma visto che a scuola l'unica materia che aveva suscitato il mio interesse era la geografia, l'idea di andarmene in un paese sconosciuto a 2000 km da casa, oltre la cosiddetta cortina di ferro, mi spinse comunque a presentarmi per proporre la mia candidatura. Incredibilmente, il colloquio andò bene. E così, tra lo sconcerto dei miei, tornai a casa annunciando che di lì a un mese, espletate tutte le formalità burocratiche, sarei partito.
Oh,
i miei tutto sommato non l'hanno presa neanche male. Era stato un colloquio così rapido, veloce e inatteso la mia assunzione, che avevo detto che sarei partito e basta. Forse la mamma era più preoccupata, ma per il resto mio papà, anche lui, era abbastanza un avventuroso come carattere.
Non avevo nemmeno capito che, oltre allo stipendio da impiegato metalmeccanico di quarto livello, più l'indennità di trasferta, avrei guadagnato molto di più che andando a fare l'impiegato di Banca Milano. Ma non era lo stipendio che mi interessava, la voglia di fuggire, il fuggire il più lontano possibile da casa. Il mio capo era un signore toscano di una ventina d'anni più di me, che aveva già prestato servizio in molti paesi esteri, come tutte le persone con le quali avrei lavorato d'ora in poi. E così, il 14 ottobre del 1974, i miei mi accompagnarono all'aeroporto di Linate. Li salutai senza rimpianti e per la prima volta salii su un aeroplano, destinazione Varsavia. Là mi aspettava all'aeroporto il mio capo, che mi aveva preceduto da una quindicina di giorni. La prima cosa che mi colpì fu la tristezza e lo squallore dell'aeroporto. E appena saliti in auto, c'era una persona stesa per terra ai lati della strada. «Non ti preoccupare», mi disse Roberto, «è solo ubriaco. Ti abituerai presto». E pronunciò queste frasi con una tranquillità e una sicurezza che mi mise immediatamente a mio agio, come se lui fosse in grado di risolvere sempre qualsiasi situazione. Una volta raggiunto il luogo del mio incarico, a Kolo, in una cittadina a metà strada tra Varsavia e Poznan, ricordo l'odore del carbone che impregnava l'aria, il cielo grigio, la presentazione al capo cantiere e ai tecnici ormai specializzati. La cosa che mi colpì subito fu il clima di cameratismo che c'era tra di loro, tutti italiani espatriati. Tutti facevano squadra, erano sempre pronti ad aiutarsi gli uni con gli altri in ogni circostanza, una cosa che non avevo mai visto prima. Uno di loro mi trovò l'alloggio presso una famiglia che mi aveva lasciato una stanza nel loro piccolo appartamento in un caseggiato popolare chiamato Blocco, di concezione sovietica, in un quartiere di case tutto uguali. Il mattino una signora che mi parve molto anziana, la nonnina, mi svegliò e mi portò un'abbondante colazione con pane nero spalmato di burro, una fetta di prosciutto cotto e due uova sode. Era gentilissima e cercava di farmi capire che se non mi bastava poteva darmene ancora. Capì subito che la lingua era un problema. Trovare qualcuno che parlasse francese o inglese era quasi impossibile. Pian piano incominciai a prendere confidenza con il lavoro. Si trattava di annotare le presenze e le ore extra, il contratto da richiedere alla società appaltante, i contatti con gli enti locali, la distribuzione della paga ai manovali locali e la risoluzione di tutti i problemi che si presentavano in cantiere. Nel frattempo avevo cambiato alloggio, con grande dispiacere di quella nonnina che pianse disperata per la perdita del piccolo introito per lei molto importante, ma era davvero una sistemazione troppo angusta. Trovai una stanza insieme ad altri due colleghi in una casa indipendente, dove la famiglia stava al piano inferiore e a noi aveva riservato una stanza ciascuno in quello superiore. In questo modo andavamo e rientravamo insieme dal lavoro e la sera, sempre insieme, a piedi, raggiungevamo il solito ristorante, posto a diverse centinaia di metri, al di là del fiume Varta. Una volta alla settimana, in questo ristorante, arrivava una piccola orchestrina che dopo cena allietava i presenti e, spostati i tavoli, si creava uno spazio per ballare. E così il luogo diventava il ritrovo di molti abitanti del paese. I musicanti suonavano abbastanza bene all'inizio della serata, ma visto che ogni pausa che facevano era accompagnata da diversi bicchierini di vodka, alla fine ognuno andava per conto suo con un effetto esilarante. Inoltre, visto che il tasso alcolico aumentava anche fra gli avventori locali, a volte un banale litigio si trasformava in vere e proprie risse, che venivano poi sedate dall'intervento della milizia, chiamata dal direttore del locale che riportava l'ordine. Fu qui che uno dei miei colleghi conobbe la ragazza che in seguito sarebbe diventata sua moglie. E sempre qui avvenne una cosa che mi lasciò sbalordito. Una sera ero seduto al tavolo con i colleghi quando una ragazza, guardandomi insistentemente, cercò in tutti i modi di farmi capire che le interessavo. E poi, visto che io, timoroso, non facevo nulla, si alzò, venne da noi e mi chiese se la invitavo a ballare. La mia timidezza mi impediva di farmi avanti, ma il collega, ridendo, mi disse: «Non vorrai rifiutare, in questo modo la offenderesti». E così fui costretto a vincere la titubanza e finalmente accettai. Nonostante la mia imbranatura, capii ben presto che il suo interesse nei miei confronti non era limitato solo al ballo. E terrorizzato da quella prospettiva, mi presentai dalla guardarobiera, mi feci dare il cappotto e mi avviai fuori, prendendo la strada di casa.
Avevo avuto una ragazza tre anni prima, penso, ero in terza superiore, ma una cosa proprio all'acqua di rose, che poi si era anche conclusa abbastanza presto, purtroppo, e quindi da allora basta. Avevo avuto un'esperienza, ma non assolutamente molto proprio all'acqua di rose, quindi non ero certo quello che si buttava o che...
Quasi subito sentii dei passi dietro di me. Accelerai, ma ecco che la mia inseguitrice, che evidentemente non mi aveva perso di vista e si era affrettata a sua volta ad uscire dal locale, mi raggiunse e infilò il suo braccio sotto il mio. A questo punto il problema, a parte la mia preoccupazione su come comportarmi, era che la padrona di casa si era raccomandata di non portare donne in camera. E quindi cercai, ma senza successo, di prendere questa scusa, ma non ci fu niente da fare. Così, una volta giunti a casa, con il terrore da parte mia di essere scoperto redarguito dall'affittuaria e con la pressione del principiante, provai a fare del mio meglio. Ovviamente la prestazione non poteva essere delle migliori. Confessai anche alla ragazza che la mia imbranatura era giustificata dal fatto che per me era la prima volta. E la cosa buffa è che cercai di spiegarglielo nella sua lingua. Fatto sta che mi parve, tutto sommato, abbastanza soddisfatta e forse anche un po' impietosita dalla mia sincerità. E potei finalmente accompagnarla a casa. Non scorderò mai quello che accadde quella sera. Così superai questa prova, che mi servì come preziosa esperienza per quelle successive, viste le innumerevoli avances da parte di un universo femminile molto più disinibito e libero di quello che avevo conosciuto fino ad allora in Italia. E questa era solo l'inizio di una bellissima avventura che si concluse, ahimè, dopo 10 mesi, nell'agosto del 75, quando, con infinita tristezza, fui costretto a rientrare in sede con la morte nel cuore per la fine delle commesse. Avevo le lacrime agli occhi, mi aspettava un viaggio allucinante, da Koskie a Milano, 25 ore, da solo su un maggiorone Volkswagen, seguendo quel pazzo del capo che mi precedeva con la sua auto.
E i volontari laici scendevano in pigiama per le scale, per aiutare i prigionieri. Facevano le bende con lenzuola. E i cittadini attoniti fingevano di non capire niente, per aiutare i disertori. E chi scappava in Occidente Radio Varsavia, l'ultimo appello è da dimenticare. Varsavia, l'ultimo appello è da dimenticare.
La puntata di oggi l'abbiamo chiamata romanzo di formazione perché c'è sempre un momento della nostra vita in cui diventiamo una cosa un po' diversa da quello che eravamo, no? È quella che lo stesso Conrad chiama Linea d'ombra, il suo romanzo, perché racconta di quella linea d'ombra che separa il passaggio dall'età giovane all'età adulta, no? Dalla parte più fresca della nostra vita a quella invece un pochettino più matura. E la storia che ci ha mandato Claudio racconta quello in qualche modo, anche se non è una linea d'ombra come nel romanzo di Conrad legata a una tempesta o legata a una calma piatta, però è una linea d'ombra legata quantomeno a un viaggio e ad un pezzo della sua vita che lui ha deciso di raccontarci. Pronto, ciao Claudio, buongiorno.
Eccomi qua, buongiorno.
Come stai?
Bene, tu tutto bene?
Io tutto bene, nonostante appunto quello che accade là fuori, devo dire che siamo... Sono fortunato e insomma va tutto bene. Tu cosa fai, Claudio? Lavori e sei
no,
in pensione?
Sono ovviamente in pensione, quindi...
Mi piace ovviamente in pensione.
Perché l'età è questa.
Da quanto sei in pensione?
Tre anni.
Ok, e te la godi la pensione oppure sei di quelli a cui manca il lavoro?
Ma se devo dire la verità, manca il lavoro, sì, perché... si è ristretta molto, diciamo, la socialità, la possibilità di vedere le persone. Adesso poi con questa situazione...
Adesso è ancora più complicato. Senti, ma viaggi in Polonia ne hai più fatti?
Beh, ci sono andato, sì, forse una ventina d'anni fa con mia moglie, una coppia di amici, a rivedere alcuni luoghi di quelli dove avevo lavorato. Però era completamente cambiata.
Che impressione ti ha fatto?
E che non è più, ovviamente, al di là non c'è più il muro di Berlino, non c'è più, praticamente era già allora molto omologata al resto d'Europa, a quello che siamo noi.
Invece quando tu c'eri stato da ragazzo era veramente un'avventura, cioè era veramente un luogo pionieristico.
Era veramente al di là del muro di Berlino, era veramente nel patto di Varsavia, era un mondo... diciamo indietro rispetto a noi di almeno 30 anni. A me dava l'impressione che la guerra là fosse quasi appena finita, ecco, perché erano proprio tutto un altro modo di vivere, molto più lento, anche più rilassato se vogliamo, chiaramente, ma molto più proprio... più semplice.
Sì, chiarissimo. Dal racconto è chiaro e un pochettino anche dai ricordi che abbiamo da film e racconti vari. Senti, invece quella ragazza te la ricordi ancora un pochettino oppure ormai diciamo...
è un po' sfocato, però certi episodi ce li ho vivissimi nella mente, certe figure, sì, le ho proprio... sono certe cose che ti rimangono impresse.
Senti, tu eri novizio ovviamente da tutti i punti di vista, nel senso che...
Da tutti i punti di vista, da tutti. Era un ragazzino, anche molto introverso, timido, che non aveva mai avuto esperienze, quindi... Ed era ovviamente il più giovane di tutto il cantiere, perché gli altri erano persone almeno di 10 anni più di me.
Senti Claudio, poi alla fine però ci sei andato a lavorare in banca, dico bene, tu sei in pensione.
E alla fine, dopo 2 anni, quando tornai in Italia, conobbi una ragazza, ci fidanzammo e visto che i lavori all'estero incominciavano, cioè non ce n'erano più, c'era molta crisi in quel settore, era successa la rivoluzione iraniana, un disastro anche per queste società. Alla fine mi risorsi che se volevo stare a Milano con quella che era la mia ragazza e mettere in piedi una famiglia, dovevo trovare un lavoro qui e a questo punto era più conveniente finire in banca. Infatti poi venni assunto da una banca e tutta la vita l'ho fatta in pieno centro a Milano, dietro Piazza Scala.
Senti Claudio, ti ringrazio molto per la storia e per la chiacchierata. Ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto. Buona pensione.
Anche a te, grazie e complimenti ancora per la trasmissione che seguo sempre perché è veramente molto, molto bella.
Grande Claudio, hai ottimo gusto.
Grazie.
Ciao, buona giornata.
Ciao. Ciao, grazie.
Ciao.
Oh,
La puntata si intitola Romanzo di formazione e probabilmente avete anche capito il perché. C'è di mezzo un viaggio, così come nella prossima storia c'è di mezzo un viaggio, un vero e proprio viaggio iniziatico, ma che è molto molto diverso da quello di Claudio. Ora ascoltiamo le borse in diretta e torniamo poi a raccontare qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
In questa puntata che si intitola Romanzo di formazione tocca ora alla storia di due fratelli e un cugino, che compiono un viaggio infinito che li porterà oltre la soglia definitiva dell'età adulta. La storia l'ha raccontata nel suo blog Giovanni Fontana, è un volontario nel campo profughi di Katsika, in Grecia, dove vivono siriani, iracheni, afghani, curdi e altre comunità. Sono rimasti bloccati dalla chiusura delle frontiere e questa è la loro storia, è la storia di tre di loro e del loro viaggio di formazione. State con noi. Mohammed ha appena compiuto 18 anni, per il governo siriano ne ha ancora 17. È nato a Kamishlo, nel nord della Siria. I fratelli Ahmed e Fared sono cugini di Mohammed. Vengono dal nord-est della Siria, nella zona anche loro intorno a Kamishlo. Oggi hanno 18-19 anni e un anno fa sono partiti da casa loro per arrivare in un posto sperduto in mezzo alla Grecia in attesa di poter proseguire il loro viaggio verso la Finlandia. Nel 2011 il pericolo che l'ISIS arrivi a Kamishlo diventa sempre più concreto e la famiglia di Mohammed decide di scappare nel nord dell'Iraq, dove vengono accolti, si fa per dire, in un campo profughi dei peggio organizzati. Ahmed e Fared vogliono raggiungere il cugino in Iraq, ma devono passare il confine siriano, che ora è chiuso, e dopo aver aggirato appostamenti militari e aver pagato le guardie, finalmente ce la fanno. Mohammed però vuole andare in Europa. Ne parla a lungo con Ahmed e Fared, i suoi cugini, vuole arrivare in Germania o in Finlandia. Arrivano quindi alla conclusione che ci vogliono provare. Il padre di Mohammed invece non lo vuole lasciare andare. Discute ogni giorno con suo padre, che teme che un viaggio simile sia molto pericoloso. Dopo un tira e molla che dura mesi, Mohammed minaccia: se non mi fai andare, scappo di casa. Il padre a quel punto gli risponde: va bene, vai, ma se muori, non verrò a vedere il tuo corpo. La famiglia di Mohammed conosce un trafficante che per $350 a persona li farà arrivare in Turchia. I genitori di Mohammed vendono la casa che hanno a Damasco. Ahmed e Fared lavorano per un anno e mezzo per mettere da parte i soldi necessari per quel viaggio. Il loro viaggio parte da qui, da Dahuk, nel nord dell'Iraq. Il giorno della partenza una macchina li va a prendere al campo profughi, li porta in un villaggio dove vengono caricati su un'altra auto che li porta in un altro villaggio. Alla fine cambieranno 5 automobili, alcune della polizia, polizia corrotta dei trafficanti. L'ultima auto li porta sulle montagne tra l'Iraq e la Turchia. Da lì camminano per 2 ore, guidati da uno dei trafficanti.
Abu Khaled è un trafficante di uomini. Viene dalla città di Dara in Siria. Coordina un gruppo di 15 tra trafficanti e intermediari che portano i migranti via terra dalla Grecia alla Bulgaria. Khaled sta incontrando uno dei suoi intermediari. Un migrante vuole arrivare in Grecia.
Voglio andare assieme a mia moglie, i miei 4 figli, mio fratello, sua moglie e i loro 2 bambini.
Ti possiamo portare da qui fino al confine, dovrete camminare 2 ore al massimo.
Qual è il prezzo finale?
In tutto 2.300 euro.
Ma non dovresti calcolare i bambini. Ho venduto i gioielli di mia moglie e anche quelli di mio fratello per poter partire.
Per tutti i bambini è impossibile. Ti ho detto, non faccio pagare soltanto i bambini sotto i 2 anni. Fammi sapere quando sarai arrivato in Grecia e non vi avranno rimandato indietro. Da quel momento dovrete contare solo su di voi.
A un certo punto questo li abbandona, dicendo loro che basta proseguire per arrivare all'appostamento dell'esercito turco. È lì che devono consegnarsi, arrendersi ai militari turchi. Quello è il primo passo per arrivare in Europa. Appena Mohammed, Ahmed e Farad arrivano all'appostamento dell'esercito, si vedono puntare addosso un fucile. Li controllano, li perquisiscono, poi li caricano insieme a una 40 di persone schiacciate l'una sull'altra su un camion. Per fortuna il viaggio è breve. Il luogo è un inferno di persone ammassate, cibo scarso, tutto è andato male. Dopo alcuni giorni li spostano. La nuova tappa non è né un vero campo profughi né una base militare. È un campo da basket, dove le persone sono costrette a dormire per terra, stipate l'una accanto all'altra. Le famiglie vengono accomodate sul terreno di gioco e ricevono una coperta. i ragazzi sugli spalti e non ricevono nulla. Al mattino gli viene data una ramaiolata di yogurt, a pranzo zuppa di pomodoro, a cena lo stesso. Durante quei giorni, per passare il tempo, Farad scrive poesie, Mohammed studia fisica, poi decide di cominciare un libro, Angeli e demoni, di Dan Brown. La procedura per rilasciarli è basata sul giorno di arrivo nella struttura e dopo una settimana dovrebbe essere il loro turno, il turno del gruppo di Mohammed, Ahmed e Farad. Arriva il momento, ma loro non vengono chiamati. Rimarranno in quel campo da basket per 27 giorni e poi, finalmente, riprendono il loro viaggio. Shake, shake, quiver, quiver, been awakened by the cold shiver. Winds blowing, change, change, sweet rushing through my veins. Good Lord, I just might die, taken over by the high tide. Feel the rain against my skin, drown my soul in the water again. Move on me, I think you ought to make a move on me. Move on me, move on me, I think you ought to make a move on me. Move on me, move on me, let the water make a move on me. Move on me, move on me, I think you ought to make a move on me. Shake, shake, I should've learned, get too close and I might get burned by the sweet heat, the sweet light, so betrayed by the look in your eyes. Good Lord, I know so well, I wanna get to heaven with the taste of hell still on my lips and down within. Quench my soul in your water again. Le disavventure dei tre ragazzi non finiscono qui. Il camion che doveva portarli nel centro della città di Van, in Turchia, li lascia invece in un posto abbandonato della periferia. Dicono loro che non possono andare nel centro cittadino perché la polizia li arresterebbe. Invece indicano due bus per Smirne e Istanbul. Danno loro dei biglietti che si riveleranno essere falsi. Il pullman parte, teoricamente alla volta di Smirne, ma subito Mohammed nota che c'è qualcosa di strano. A un controllo della polizia il guidatore sembra impaurito. Nel frattempo lui si addormenta. Si risveglia perché viene strattonato da un uomo in abiti civili, con in mano una pistola. Hanno trovato dell'hashish e altre droghe sull'autobus. L'uomo fa scendere tutti i rifugiati tra la città di Mus e la città di Van. Promettono loro che un altro autobus della compagnia arriverà, ma non arriva nessuno. Finiscono a dormire di fronte a un ristorante, abbracciandosi per il freddo. Raggiungono Smirne a piedi, lì li raccoglie il loro trafficante che li porta nella propria casa e dice loro: «Ora siete parte della mia famiglia». Per la prima volta, dopo giorni, riescono a farsi una doccia, a cambiarsi gli abiti. «Siamo persone nuove», dice Mohammed. Passano 6 giorni, nei quali i tre cugini vivono a casa del trafficante, mangiando e passando il tempo assieme alla sua famiglia. L'unica volta che Mohammed si allontana dalla casa è per andare a comprare uno pneumatico. È il trafficante stesso a dirgli che è meglio di un giubbotto di salvataggio. Per il 6° giorno, da un momento all'altro, il trafficante arriva in casa e dice: «È il momento, correte». Salgono su un camion, arrivano in un villaggio ovest di Smirne. Lì c'è una piccola scialuppa che li deve portare alla barca più grande. Sono 2 di notte. Aspettano 2 ore perché la guardia costiera turca sta perlustrando tutta la zona. Con la scialuppa arrivano alla barca più grande, poi la scialuppa torna indietro a raccattare altre persone. Quando ritorna la vedono in lontananza, che comincia ad affondare. I trafficanti decidono di abortire la missione, portano la nave vicino alla riva e poi dicono a tutti di buttarsi in acqua. I tre cugini restano affamati e infreddoliti sulla riva per 24 ore. Decidono di tornare a Smirne, dove ricontattano il loro trafficante e ci provano per la seconda volta. Anche la seconda volta va a vuoto. Poi finalmente, al 3° tentativo, va in porto, il 3° è quello buono. Arrivano allo stesso luogo della prima volta, c'è una scialuppa migliore che li porta a una barca più grande. Il trafficante li porta a questa barca, poi va via. Il clima è pessimo, c'è molto vento, piove, il mare è molto agitato. sbagliano rotte più di una volta. Le acque sono molto mosse. Vedono un'altra isola rocciosa dove vogliono attraccare, ma grazie a una torcia che Mohammed aveva portato, senza una vera ragione, si rendono conto che non c'è alcun punto di attracco. Per un'ora cercano un porto, con la batteria della torcia che sta finendo. Le onde cominciano a prendere possesso della barca, intanto sorge il sole dell'alba. Si dicono: dobbiamo provare ad andare all'altra isola, prima che sia troppa luce. Riescono ad arrivare alla costa. Si trovano sull'isola di Chios, in Grecia. Sono in Europa. Scendono in acqua per trascinare la barca e portare a riva le persone. Mohammed è l'ultimo a scendere. Aiuta donne e bambini. Poi lancia la sua giacca, i calzini e si butta in acqua. Ero molto, molto felice, racconta. Li raccoglie una barca della NATO e dopo 24 ore in barca arrivano ad Atene. Lì li aspettano degli autobus che, senza spiegare nulla, li lasciano nel campo profughi di Katsika e se ne vanno. Merda, è un campo di tende, commenta Ahmed. Quando arriviamo ci mettono in fila, ci danno una tessera bianca e ci indicano una tenda, racconta. La tenda è completamente vuota, ci sono solo 3 sacchi a pelo. Pensavano di stare lì per qualche giorno. Sono passati 6 mesi e sono ancora là. Le frontiere sono ancora chiuse. You ask me why it is I come to you when someone else is just as good. I asked them but they said the same, didn't even ask my name. Explain to me just what it is you stand to lose. Spend a minute in my shoes. Don't you feel like you paid your dues already? Questa storia l'abbiamo trovata, come vi dicevo in apertura, su un blog di Giovanni Fontana, che è un volontario in quei campi profughi, lo era perlomeno, campi profughi di Katsika. Quindi questa è una storia che ha visto, ha ascoltato, che ha raccolto personalmente e appunto l'ha raccontata direttamente sul suo blog. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la storia di Antonio Cocco.
Linee d'ombra.
Quando raccontiamo la nostra storia seriale, vi raccontiamo la storia di un uomo, cioè di Antonio Cocco, di tutta la sua famiglia e anche in parte di alcune delle persone che sono con lui. Ma il protagonista è un giovane uomo che è un legionario non propriamente per scelta, diciamo così. Ora però ogni tanto Mauro Pecio, che sta raccogliendo e scrivendo questa storia, sta facendo una cosa molto molto interessante e molto utile, cioè sta cercando di contestualizzare questa storia, cioè che cos'è il Vietnam di quegli anni. Forse qualcuno si ricorda in gran parte dei film sul Vietnam americani che hanno raccontato quella guerra, che per loro è stata una ferita enorme, una guerra che hanno perso, in cui hanno perso decine di migliaia di giovani di un'intera generazione. Sono stati fatti appunto non a caso davvero decine di film. In uno di questi film, che forse è il più emblematico, che è Apocalypse Now, che non è nemmeno girato in Vietnam, ma tant'è, a un certo punto durante questo viaggio nel profondo del Vietnam, che poi in realtà è il cuore di Tenebra, è tratto da Conrad, quel film, l'idea di quel film. Durante questo viaggio su questo fiume i militari americani incontrano una famiglia di francesi e uno dice: ma che ci fanno lì i francesi? Perché sono degli americani e trovano dei francesi che vivono in Vietnam, vivono bene, hanno una casa bellissima, si vede che sono benestanti. Ecco, il motivo è quello che vi stiamo raccontando, è il fatto che chiaramente il Vietnam è conosciuto come l'Indocina, era una colonia francese e i francesi fanno di tutto per tenerlo con le unghie e con i denti, fino a che Ho Chi Minh non decide di armarsi, e a quel punto arriviamo alla storia di Antonio e di tutti questi militari legionari, spesso nemmeno francesi, che sono spediti direttamente in quel posto. Per capire il contesto, mettetevi comodi e cominciamo. La situazione delle grandi potenze, che dopo la Seconda Guerra Mondiale sembrava abbastanza immobile, nel 1950, dopo la rivoluzione comunista di Mao Zedong in Cina e dopo lo scoppio improvviso della guerra in Corea, cambia. L'Unione Sovietica è la prima a ridefinire la propria politica dell'Estremo Oriente. Dopo la vittoria di Mao, sia Mosca sia Pechino riconoscono il governo clandestino di Ho Chi Minh. La Cina, fino a pochi anni prima ostile, invia armi all'esercito guerrigliero di Jap a sostegno della guerriglia contro i francesi. Gli Stati Uniti non stanno a guardare. Il presidente Truman autorizza l'invito di aiuti militari ai francesi. Truman considera fondamentale un avamposto occidentale in Estremo Oriente, tanto che nei 4 anni successivi gli americani spenderanno quasi 3 miliardi di dollari per finanziare le truppe francesi e sostenere il traballante governo ufficiale del Vietnam. Il comandante Giapp, sul fronte dei ribelli, addestra decine di migliaia di uomini, tutti ottimi conoscitori del terreno, tutti abituati alle condizioni climatiche della giungla. Vi leggo un pezzo dal diario di un legionario.
Nella giungla i Viet adottano un sistema di guerriglia tutto particolare. Scavano nel terreno una buca molto stretta, attraverso cui il loro fisico esile può entrare. Quindi la allargano sotto fino a formare una specie di giara. Collegano poi varie buche fra di loro con dei tunnel, per cui creano un reticolo di cunicoli. Quando vedono avvicinarsi dei nemici, si rintanano e al momento opportuno vengono fuori e li trafiggono con piccole lance fatte di bambù, tagliate in modo acuminato, oppure li pugnalano. Quindi spariscono velocissimi, senza fare rumore in quel dedalo di cunicoli. Altre volte si nascondono nel cavo degli alberi e colpiscono chi capita loro a tiro con i pugnali o, se si è lontani dalle basi e non hanno paura di attirare l'attenzione, con le armi da fuoco. Per i paracadutisti adottano un sistema ancora più particolare. Dove ci sono vaste zone erbose, luogo ideale per l'atterraggio dei parà, piantano pezzi di bambù acuminati 20-30 cm di diametro, che hanno la punta rivolta in alto. Poiché i lanci avvengono quasi sempre di notte, questi spuntoni coperti dall'erba non si vedono. E si rischia di finirci sopra e restare infilzati, facendo una morte orribile.
La popolazione contadina, poi, esasperata dal malgoverno coloniale, assicura a questo esercito il proprio appoggio materiale e morale, incoraggiata dai provvedimenti di riforma agraria che Ho Chi Minh introduce nei territori controllati dai Viet Minh. Giap lancia attacchi mirati, assume il controllo di alcune arterie di comunicazione, si apre vie di transito con la Cina comunista e con il Laos. Le forze francesi sono costrette in posizioni isolate, con linee di collegamento facilmente vulnerabili. Un legionario ungherese, fuggito dal regime comunista, scrive così:
«Salimmo sulla collina per assicurarci una posizione strategica da cui poter sorvegliare la strada. La pattuglia d'avanguardia arrivò verso mezzogiorno. Il convoglio era quasi passato quando scoppiò l'inferno. I guerriglieri Viet, nascosti sulle colline, avevano atteso finché la maggior parte del convoglio non è stato a portata di tiro. Poi hanno aperto il fuoco da tutti i lati. Ci precipitammo giù per portare soccorso agli altri quando il loro tiro ci bloccò. Strisciammo il suolo per poi scattare in avanti per brevi tratti e subito ripararci dove possibile. Uno dopo l'altro i veicoli del convoglio prendevano fuoco. Cercammo di farci strada per raggiungere il centro dell'attacco. Il numero dei difensori era già ridotto della metà. Si levavano alte grida di aiuto e il rumore della fucileria era assordante. Sparammo nella direzione degli attaccanti, sparammo come disperati. E alla fine i guerriglieri si ritirarono verso la collina, non so nemmeno io perché. In vita mia non avevo mai sentito le ali della morte così vicine.
Grazie ancora a Mauro che non solo ci racconta la storia ma ce la inquadra nel contesto storico dell'epoca per capire dove sta andando nell'arco della nostra storia, nell'arco narrativo della nostra storia, il nostro Antonio Cocco. Grazie a lui, grazie a Paolo Corleone, grazie a Luca Micheli, grazie ad Anita Panizza che fanno questo programma insieme a me, e senza di loro questo programma non sarebbe mai così. Io vi ricordo, potete mandarci una vostra storia a linee d'ombra@radio24.it, una storia che abbia marcato un confine nella vostra vita, noi la prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. Ora ascoltiamo il GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!